Radio Kolbe presenta In famiglia con Maria, programma mensile di fede, famiglia e tematiche di attualità a cura di Oscar Grandotto. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.
Ave Maria, cari ascoltatori, care ascoltatrici della nostra radio, ben trovati a tutti voi qui nella tavola rotonda del mese di novembre 2016. Beh, cari amici ascoltatori, ci siamo lasciati appena alle spalle la chiusura del giubileo straordinario della misericordia, quest'anno dedicato alla misericordia che, come voi ricorderete, è iniziato l'8 dicembre del 2015. Bene, la nostra tavola rotonda è dedicata proprio alla misericordia di Dio. Il titolo che le abbiamo dato, a dire il vero, è Il vero significato della misericordia. Dunque, tanto per iniziare a introdurre questo argomento, ricordo a voi tutti che con la Misericordiae Vultus, il Santo Padre era l'11 aprile del 2015, ha indetto l'anno della misericordia che ci siamo appena lasciati alle spalle. Bene, nella prima pagina di questa bolla il Santo Padre afferma che abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. Indubbiamente il Santo Padre ha ragione e a 365 giorni di distanza, diciamo a distanza di un anno, che cosa possiamo dire di aver raccolto noi fedeli, ecco, noi tutti cristiani, cattolici, praticanti, da quest'anno giubilare. Il Santo Padre dice anche che la misericordia è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Già, ma come ci viene incontro il Signore? Lo abbiamo capito meglio in quest'anno, siamo stati illuminati in modo particolare anche dai nostri parroci, dai nostri presbiteri, oppure questo anno ci passa un po' sulla pelle, ci scorre, ci scivola un po' addosso senza aver cambiato granché. E poi, qual è il vero significato della misericordia? Ecco, queste sono le domande che ci vogliamo porre in questa nostra riunione. Come al solito, noi abbiamo con noi Pierluigi Bianchi Cagliesi, Oscar Grandotto e Claudio Nari, che io saluto subito. Ave Maria.
Ave Maria a tutti.
Ave Maria.
Ecco, dunque, sempre per citare il Santo Padre, ma insomma è una maniera tanto per iniziare la nostra chiacchierata, il Santo Padre dice che dinanzi alla gravità del peccato Dio risponde con la pienezza del perdono. Una bellissima frase, non c'è dubbio, è anche una verità sacrosanta, però diciamo dobbiamo un po' approfondirla, cioè a che condizioni, ecco, il Signore risponde con la pienezza del perdono. Io vorrei subito lasciare la parola a Claudio, ecco, così iniziamo un po' a disboscare un po', no, questo tema.
Ave Maria. Dunque, il Signore è misericordioso e questo termine significa dare il cuore ai miseri, misericordare. Da il cuore ai miseri che, diciamo, ammettono di essere miseri. Pertanto si accorgono di essere miseri, si pentono di quello che hanno fatto e chiedono al Signore, ecco, questo dono del suo cuore, dare il cuore ai miseri. Ma questo cuore bisogna accoglierlo però, questo cuore è il cuore di Dio, tutto santo, tutto puro, tutto divino e naturalmente ci vuole grande umiltà, perché sta scritto che il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi, che sono quelli che non vogliono ammettere le proprie colpe, che continuano a stare nelle proprie colpe senza pentirsi. Allora il Signore, diciamo che per arrivare al nocciolo della questione, interviene con mezzi straordinari, non solo offrendo con l'anno della misericordia, ma talvolta deve anche usare dei metodi più forti per indurre l'uomo a rendersi conto che è polvere e che in polvere ritornerà. Pertanto interviene anche con elementi che debbono umiliare l'uomo. Se resiste all'amore di Dio, è un superbo, è un presuntuoso, è comunque qualcuno che ha bisogno di rendersi conto quel che realmente è, e quel che realmente è, chi è lui e chi è Dio. Questo è importante. Sant'Agostino dice: è importante sapere chi è Dio e chi sei tu. Se sai chi sei tu, sai anche chi è Dio, e anche al contrario, se sai chi è Dio, sai chi sei tu. Ma oggi, in questo tempo in cui, diciamo, c'è anche tanta ignoranza, noi vediamo nostro Signore Gesù Cristo come fratello, sì, nella carne, ma è Dio, per cui questo fratello tu lo devi adorare, lo devi accogliere con somma umiltà, e devi comportarti più o meno come ha fatto la Maddalena, la quale ha ammesso di essere peccatrice, ha riconosciuto la misericordia di Dio che l'ha liberata da 7 demoni e ha versato lacrime di pentimento e anche di amore ai piedi di Gesù, per cui stranamente non gli ha lavato le ginocchia, ma gli ha lavato i piedi. Vuol dire che bisogna stare molto bassi. Se non c'è l'umiltà, non c'è neanche la misericordia, perché il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi. Allora, il Signore, noi abbiamo questa difficoltà di questi tempi, sentire che il Signore, per esempio, non castiga chi ama, mentre è scritto proprio così, che Dio castiga chi ama. E bisogna anche tenere sempre presente del significato delle parole, perché castigare, la radice di questa parola, è rendere casto. Per cui il Signore mi vuol purificare, e come mi purifica? Con i metodi più adeguati per purificarmi. E allora, vedete, anche certe situazioni che umiliano l'uomo servono per purificare l'uomo. Ecco, consideriamo questa parola, e dire che il Signore non purifica nessuno, allora chi ascolta dice: no, il Signore è Lui che ci purifica, per cui ci castiga. Solo che questo termine noi l'abbiamo preso, non conoscendo l'esatto significato, lo consideriamo come un qualche cosa che non significa, non è il reale significato della parola. Qui rendere casto. In realtà, diciamo che anche il Salmo dice così, vero? Purifica mio Signore, sarò più bianco della neve. Il profeta Davide così pregava. Dice: il mio peccato mi sta sempre dinanzi, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, purifica mio Signore, sarò più bianco della neve. Allora, per fruire di questo dono, vero, bisogna entrare, più che entrare per la porta santa, diciamo, non vorrei essere un contestatore delle porte sante, ma vorrei dire che la porta santa reale è la porta del confessionale. Se uno entra in quel confessionale, diciamo, pentito, diciamo che è entrato nella porta santa, perché se va avanti e indietro per le porte sante ma non si pente, diciamo che non giova nulla andare avanti e indietro per le porte sante. Ecco, bisogna pentirsi, bisogna piangere i propri peccati, come ha fatto il profeta Davide, come ha fatto la Maddalena, come hanno fatto, pensate, San Pietro, che ha rinnegato Gesù Cristo. Si dice che ogni mattina, quando sentiva il canto del gallo, scoppiava in lacrime, perché pensava alle 3 volte che che il gallo cantò e alle tre volte che lui rinnegò il Signore. Pertanto, il Signore, tu potresti aver fatto tutti i mali di questo mondo. Se ti penti, il Signore, davanti a uno che si pente, non gli resiste, cioè lo perdona, non può resistere a questa invocazione, a questo invito alla purificazione, al perdono. Diversamente, questa formula, se non è fatta così, non ha senso. E per arrivare, diciamo, andiamo sul Calvario. Sul Calvario c'erano tre crocifissi. Al centro era Gesù, da una parte c'era un ladrone e dall'altra c'era un altro ladrone. Gesù non vuole la morte dei peccatori, ma che si convertano e vivano. La Madonna, corredentrice, ai piedi della croce, anche lei ha offerto la parte sua, vero? La stessa Maddalena piangeva, ma anche lei avrebbe voluto aiutare, ha voluto aiutare Gesù, aiutando anche i fratelli a pentirsi come ha avuto la grazia di farlo lei. Resta di fatto che Gesù a un ladrone gli ha detto: oggi sarai con me in paradiso. Ma non ha detto: oggi sarete con me in paradiso. L'ha detto a un ladrone, perché l'altro non ha voluto pentirsi e continuava a bestemmiare, continuava a imprecare contro Dio e contro gli uomini. Pertanto Gesù, vediamo che perdona e addirittura promette il paradiso immediato a chi si è pentito profondamente e ha chiesto al Signore: prega per me quando sarai nel tuo regno. Ecco, è importante che si dia un'impostazione anche al significato della misericordia. E vorremmo dire, per fare un esempio, anche riguardo ai castighi, io vi ripeto quello non solo che ha detto, ma anche scritto, quello che Padre Pio, che aveva un rapporto così intimo con Gesù Cristo, e quando parlava abbiamo visto che tutto quello che ha detto sta succedendo, è successo, per cui era uomo di Dio e non parlava a vuoto, non era uno che vendeva parole, ma era uno che quando parlava, parlava e sapeva quel che diceva. E proprio 50 anni fa, meno forse un mese, ecco, si è ricordata l'alluvione di Firenze, tant'è vero che le vie di Firenze erano diventate dei torrenti, dei fiumi d'acqua, al punto che alberi secolari viaggiavano per le vie come delle canoe, e uno di questi alberi secolari si è piantato sulla porta della chiesa di Santa Croce. E allora chiedono a Padre Pio: padre, ma cosa sta succedendo? Figlio caro, sono flagelli di Dio, beato chi li sa comprendere. E a questo punto ognuno faccia l'esame di coscienza, ognuno di noi, e vediamo se facciamo parte dei beati che comprendono o di coloro che non riescono a comprendere perché non sono beati. Ecco, questa è soltanto un'introduzione al problema. Perdono se mi pento. Ecco, il padre del figliol prodigo pregava e stava a guardare, stava ad aspettare, vedere se il figlio sarebbe tornato. Ha pregato, ha confidato nel Signore, sperando che sto figlio si ravveda. E difatti la preghiera di questo padre venne accolta. E il figlio tornò dal padre. Ecco, non risulta che il padre sia andato in mezzo ai porci a cercare il figlio, ma risulta che il padre pregava perché il figlio tornasse. Per cui, ecco, questa è l'impostazione, credo, che noi dobbiamo pregare perché i nostri fratelli si ravvedano. E questo è anche quanto la Madonna, per esempio a Fatima, ecco, mostra come nella Chiesa, che si parla tanto di misericordia, in realtà ci siano pochi misericordiosi. La Madonna mostra ai pastorelli l'inferno e mostra quante anime ci finiscono dentro, perché non ci sono misericordiosi, cristiani misericordiosi che preghino e offrano sacrifici per la loro salvezza. E dice che il numero di questi dannati erano come le faville di un grande incendio. E aggiunge ancora che i peccati che mandano più anime all'inferno sono i peccati della carne. E oggigiorno sembra quasi che siano benedetti i peccati della carne, per cui non posso pensare che la regina degli apostoli sia venuta a dirci delle cose che non sono vere. Forse sono gli apostoli che hanno smesso di essere ben uniti e ben collegati con la verità, perché soltanto la verità ci farà liberi, non le parole, le promesse vane. Saremo liberati dal peccato se ci pentiamo, perché se crediamo di essere salvati perché ci hanno detto che il Signore salva tutti, questi sono pensieri di Martin Lutero, non sono pensieri di verità. E allora dobbiamo stare ben attenti. Il dono della prudenza oggi manca, nel popolo cristiano, ma non soltanto nei poveri, diremmo così, fedeli, ma talvolta vediamo che questa prudenza manca anche a coloro che devono guidare il gregge all'ovile. Ecco, per cui il dono della prudenza: siate prudenti come i serpenti, perché i serpenti sono più astuti di voi, cari uomini presuntuosi, vero, che pensate che quel che vi passa per la testa a voi sia vero. È vero solo quello che ci ha detto Gesù Cristo: la verità vi farà liberi, e la lampada ai vostri passi, ai nostri passi, è la tua parola, oh Signore. Fuori di là è rischio, è pericolo. Non facciamoci ingannare da parole vuote. E vedete che Padre Pio, neanche a farla apposta, io cito Padre Pio perché l'ho conosciuto e devo anche testimoniarlo, visto che quando gli ho chiesto: Padre, lei mi accoglie come l'ultimo dei suoi figli spirituali, sapete cosa mi ha detto? Basta che tu non mi faccia sfigurare davanti agli uomini. E questo significa che io non posso fare il coniglio, devo dire quello che so. E vedete, il pensiero è questo qua. Restate saldi nella tradizione, scrive Padre Pio, negli insegnamenti della Chiesa sin dalle origini. Questa è l'unica garanzia per un futuro pieno di speranza nel bene. Ma non è così ai giorni nostri, dove regnano le tenebre più fitte, proprio a causa di questo cercare sempre qualcosa di nuovo e di diverso. Ecco, vediamo un po' come Padre Pio è anche profeta dei nostri tempi. Lui vedeva e diceva che il tempo nostro, dice Padre, ma a che tempi andiamo incontro? Padre Pio rispose con due parole, guardate, i santi non sprecano parole. Dice: confusione di idee, predominio di ladri. Ci sono tutti e due, sia chi produce la confusione e chi ruba, ma anche chi ruba verità è un ladro di verità, se ci vuol far passare per vero ciò che vero non è. È un ladro di verità, è un falsario, è uno che vuol farci, ci vuol dare delle monete, le fa passare per oro e sono invece di ottone. Ecco, credo che con questa introduzione intanto abbiamo, come dire, un orizzonte davanti dove possiamo sviluppare poi altri pensieri, e sono tantissimi e non basterebbe una trasmissione, bisognerebbe farne un ciclo di trasmissioni per illuminare, perché ci sia luce. Io sono la luce delle nazioni. Ecco, chi segue me non cammina nelle tenebre. Ecco, passo la parola ai miei amici che stanno qui.
Allora io, Claudio, volevo, riprendendo questa tua considerazione iniziale, molto interessante, riportare una citazione che mi sembra molto in sintonia del Cardinal Cafarra, che tra l'altro in questi giorni con altri tre cardinali è stato autore di un documento molto interessante di analisi sulla questione dell'amore e letizie, e che proprio toccando il tema della misericordia ci dice che avere l'intima esperienza che il peccato è un male di cui non si può pensare uno maggiore, perché è il male della persona umana come tale. E quindi dice, rimando a questo punto la manzoniana narrazione della notte dell'innominato, il quale poi ha potuto sperimentare mediante il suo vescovo la misericordia di Dio in tutta la sua potenza. Poi continua la sua considerazione dicendo che oggi purtroppo c'è un grande problema in questo, diciamo, in questo passaggio sulla misericordia e sul castigo, in cui oggi si fa sempre appello alla coscienza. Dice, questo concetto di coscienza è ormai vissuto nella nostra cultura occidentale come qualcosa che ha invece degradato la coscienza morale dalla sua suprema dignità, perché essa non rimanda ad altro, la coscienza è semplicemente autocoscienza, e oggi dire in coscienza è sinonimo di la mia opinione, e che questa riduzione della coscienza è uno stato essenziale per il cristianesimo, perché ha svuotato tutto il senso della tradizione della Chiesa e ha reso vana la croce di Cristo. E poi chiude la sua considerazione rimandando a due, diciamo, affermazioni molto interessanti proprio di San Pio, di Padre Pio e di Sant'Alfonso dei Liguori, che dicevano, e su questo io ti pongo una domanda, Claudio, perché Padre Pio diceva: temo più la misericordia che la giustizia di Dio. E Sant'Alfonso, alla fine del 1600, dice, dottore della Chiesa, ne manda più all'inferno la misericordia che la giustizia di Dio. Ecco, su questo punto, Claudio, che cosa si può dire?
Padre Pio dice così, ecco, dice, se io, cioè io posso ricorrere alla misericordia, ma se io, diciamo, calpesto anche la misericordia, dice, a che cosa ricorrerò? Cioè, l'ultimo passo è la misericordia, per cui posso peccare, posso pentirmi, però, dice, quando poi arrivo ad offendere la misericordia, perché il Signore è disponibile a perdonarmi, ma io non voglio pentirmi, dice, oltre la misericordia non c'è più niente, per cui temo più la misericordia, proprio per questo motivo, perché dopo di questa non c'è altro.
Mi sembra che proprio oggi quelli che affermano che sono, diciamo, i grandi fautori di questo concetto molto elastico della misericordia hanno invece un atteggiamento che molto spesso è poco misericordioso, che ricorda molto quello che accade oggi nelle istituzioni laiche, politiche, in questa epoca così difficile che stiamo vivendo, in cui si parla sempre di libertà, si parla di possibilità di esprimere le proprie opinioni, però vediamo che il pensiero unico dominante invece impone questa dittatura che Benedetto XVI chiamò la dittatura del pensiero unico, in cui in nome della democrazia si chiude la bocca a quelli che dicono la verità, e anzi si invocano leggi repressive e addirittura si cerca di mandarli in prigione. Però anche nella Chiesa Cattolica adesso sta avvenendo qualcosa di molto significativo, di molto, diciamo, di molto preoccupante, perché anche qui spesso si fa appello alla misericordia e poi invece, diciamo, in nome di un altro pensiero che fa appello alla misericordia, si cerca di in qualche modo stringere sempre di più gli ambiti, non dico di libertà, perché questa non riguarda la libertà, riguarda semplicemente la difesa della verità. Si cerca di non dare più la parola, di non lasciare spazi, diciamo, a coloro che invece vogliono difendere la verità che non è un'opinione personale, la verità che è sempre stata in qualche modo difesa e riconfermata dalla Chiesa nella tradizione.
Ecco, mi pare, Pierluigi, che l'abuso del principio è il primo nemico del principio stesso.
Certo.
Perché quando tu impugni, ecco, una certa verità stravolgendola, quindi ti poni contro la verità stessa, diventa un cortocircuito che poi, diciamo, è il primo attacco al principio stesso.
Esatto.
Ecco,
esatto.
Io direi, riprendendo quello che è stato detto finora, che nell'anno della misericordia che si è appena concluso, è importante, ecco, aver focalizzato i corretti riferimenti e le giuste quindi coordinate riguardo alle cose di Dio, in particolare alla misericordia, altrimenti, come abbiamo detto, è facile scivolare e allontanandoci dalla verità. Abbiamo detto che, abbiamo capito, che il pentimento è la condizione necessaria, quindi, che dà efficacia alla misericordia divina. L'azione misericordiosa per definizione, che è proprio l'azione della redenzione operata da Dio nei confronti dell'uomo, pur avendo in sé tutte le prerogative, pur essendo perfetta in sé, diventa inefficace, ecco, senza l'adesione della libertà umana, poiché Dio è rispettosissimo del dono della libertà che ha dato ai suoi figli. È così rispettoso al punto tale da rischiare di perdere per sempre i propri figli. Quindi Dio non ci vuole portare a Lui, che ci uniamo a Lui, per costrizione, ma per attrazione. Desidera, ecco, che le creature, con un atto di volontà e di sottomissione, e riconoscendo il proprio stato di creature, quindi bisognose del Creatore, ecco, con questo atto di umiltà si incamminino verso di Lui. E quindi la misericordia di Dio non è una sorta di azione magica che produce senz'altro effetti, in ogni caso, a prescindere dall'adesione dell'uomo. Ricordiamo le parole sapienziali di Sant'Agostino, che ha detto: chi ha creato te senza di te non può salvare te senza di te. E quindi dobbiamo capire che l'efficacia, l'effetto della misericordia dipende sì dall'azione di Dio, ma poi dipende dalla nostra risposta. Tanto più se sapremo rispondere in modo adeguato, ecco, a tanta grazia, allora si spalanca su di noi veramente l'Eterno in tutti i sensi, e potremo già da questa vita, ecco, pregustare i frutti che ci aspettano anche nell'eternità, ecco, se avremo quindi assecondato ai piani di Dio riguardo a noi.
Ecco, io a Claudio, che è stato, diciamo, è un figlio spirituale di Padre Pio, volevo proprio chiedergli come si poneva Padre Pio rispetto al tema della misericordia di fronte a delle anime che magari uscivano da situazioni di peccato e che spesso facevano una certa difficoltà a capire qual era la strada difficile da seguire per rimettersi in linea. Qual era l'atteggiamento di Padre Pio rispetto a queste persone?
Diciamo, era diverso da caso in caso, ma per esempio possiamo dire un caso, diciamo, eclatante, ecco, della misericordia non accolta. Dovete sapere che Togliatti, vero capo storico del comunismo, ecco, sul letto di morte Padre Pio andò in bilocazione, per cui lui che lo dice, e a parte tutta l'offerta delle sue preghiere, dei suoi sacrifici, del sangue, delle messe, tutto quello che ha speso per catturare, diremo così, questa anima che voleva dichiararsi atea e non voleva saperne di Dio, andò proprio in bilocazione e lo invitò a pentirsi, eccetera, eccetera. Non ha voluto pentirsi. Pertanto Padre Pio è lui che dà testimonianza, ecco, la libertà, cioè tu non sei costretto, sei libero di scegliere, di scegliere il meglio e di non scegliere il peggio. Ecco, oggigiorno noi possiamo dire, con riguardo ancora a Padre Pio, per esempio c'è stato un tizio che disse: padre, io non credo all'inferno. E lui gli ha risposto: ci crederai quando ci finirai dentro. Cioè, era anche questa un'espressione di misericordia, cioè richiamare, dice: guarda che se tu non accogli Gesù Cristo rischi un castigo eterno. Per cui dice: tu vuoi andare a finire nel castigo eterno.
Gli stessi casi, episodi, Claudio, in cui Padre Pio, almeno inizialmente, non dava l'assoluzione.
Sì.
Ecco, potrebbero essere a torto, ecco, considerati un atto di contrario alla misericordia.
No.
E invece così non era.
No, non era così, perché praticamente ti faceva capire che tu non hai preso le cose sul serio, cioè tu non sei disposto a pentirti, e ti diceva: vattene e torna quando sarai pentito, per cui ti cacciava. Chiaro che lui pregava perché tu ti pentissi, ci metteva tutto del suo, ovvero si offriva continuamente per la salvezza delle anime, ma voleva farti entrare nella realtà, cioè vai, vattene e torna quando sarai pentito, perché oggigiorno la confessione è diventata una confusione più che una confessione, cioè si entra in confessionale, si parla un sacco di tempo, ma ti dava tre minuti di tempo, se non eri preparato ti diceva vai e torna quando sarai preparato, perché è un sacramento. Io stesso, che avevo avuto da due miei amici che si sarebbero sposati dopo 2 mesi, mi hanno dato una fotografia, dice quando vai dal padre, dice facci dare una benedizione al nostro matrimonio, ecco, ti diamo la fotografia. E io con questa incombenza che avevo, dico va finché poi mi dimentico, la prima cosa che gli ho chiesto, padre guardi se può dare una benedizione a questi due sposi, mi ha risposto così: prima il sacramento, poi se c'è tempo possiamo parlare di altro. Per cui oggi sto sacramento cos'è diventato? È diventato, che ne so io, si parla e poi il sacerdote alla fine ti dice ti do la soluzione di tutti i tuoi peccati, ma di quali peccati che non hai confessato neanche uno, hai parlato fino adesso, non hai confessato i tuoi peccati, hai confessati quelli di tua moglie o quelli di tuo marito, hai confessati quelli dell'inquilino del piano di sopra, quello che ha preso il tuo posto al parcheggio, ma hai confessato i peccati di tutti quanti meno che i tuoi. Ti cacciava, vai e dice preparati, e quando avrai fatto un buon esame di coscienza torna che ti confesso. È il sacramento, prima il sacramento, ma oggi sto sacramento cos'è diventato? È ancora sacramento o la pensiamo come Martin Lutero, che non lo considera più?
Abbiamo perso, Claudio, in grande parte i fondamentali anche dei sacramenti. Chi parla più oggi, ecco, di spiegare quando, ad esempio, una confessione può dirsi valida? La confessione è data da alcuni elementi, che sono l'accusa di peccati, bisogna dire anche le circostanze, quanti sono, eccetera, il dolore dei peccati, il proponimento e poi la penitenza e così via. Oggi, come hai detto tu, addirittura in certe realtà si fa la confessione pubblica, si dà una soluzione al gruppo di fedeli e questo è veramente qualcosa che diventa molto pericoloso.
Beh, è evidente, perché come diceva Claudio, nella misura in cui si svuota la confessione del suo aspetto sacramentale, che è proprio quello, che è un tribunale, la confessione in cui uno si accusa dei suoi peccati e la si trasforma invece in una specie di dialogo tra due persone che parlano di altre cose, a questo punto il sacramento perde il suo senso, purtroppo perde la sua efficacia, e allora che sia pubblico o che sia privato, diciamo, questo conta poco, tanto si parla di cose banali. Ma c'è anche un altro elemento che volevo raccontarvi, su cui volevo chiedere a Claudio anche un'opinione. Ieri mi sono trovato in un ospedale, ero andato a trovare una persona e dentro l'ospedale c'era un giovane che stava parlando a un ragazzo che aveva avuto 20 anni di questioni di fede. Io mi sono trovato casualmente mentre questo qui parlava con questo giovane che dichiarava di essere ateo, di non credere a niente, e cercava di dare tutte le ragioni per farlo riflettere invece sull'importanza della fede, con degli argomenti molto buoni, diciamo ben argomentati. E a un certo punto questo ragazzo ha detto: io non credo a niente, non mi interessa a niente, ha detto, tu puoi parlarmi quanto vuoi, a me non interessa assolutamente, tanto vado all'inferno e non mi dispiace, vado all'inferno. E l'ha detto con un certo compiacimento, no? Che in qualche modo mi ha fatto riflettere, perché rivela qual è il pensiero oggi, il pensiero superficiale, vuoto, incosciente di questi ragazzi, che parlano senza nemmeno rendersi conto della gravità di quello che dicono, perché un'affermazione di questo genere è qualcosa di spaventoso, di terribile. E c'era la mamma vicino che diceva: ma sì, adesso sono cose, è un po' estremista perché è giovane, poi bisogna trovare una via di mezzo, perché è chiaro, non bisogna esagerare né da una parte né dall'altra. Ecco, su questo, su questa cosa che mi ha turbato, lo dico molto sinceramente, mi ha impressionato, perché non è il pensiero di uno, è il pensiero di tanti, purtroppo, questo. Cioè questa consapevolezza quasi incosciente di andare all'inferno, come se fosse un gioco. Ecco, che cosa significa questo, Claudio, in questo momento?
Guarda, è una cosa... Io pensando a tutte le cose che ho sentito anche da Padre Pio e da amici che hanno frequentato, per cui ci scambiavamo anche così delle confidenze. Ecco, un sacerdote disse a Padre Pio: padre, io durante il periodo di Pasqua, precedente alla Pasqua, sto in confessionale per parecchie ore e viene gente che continua sempre a confessare gli stessi peccati, però non mostrano di avere un pentimento, dice, cioè, è come far la doccia, cioè fanno il male, poi dicono tanto vado a confessarmi, poi continuano a farlo perché non hanno nessuna intenzione di cambiare vita, pensano che si possa continuare a farli e poi basta andare a confessarsi, no? E allora dice: padre, io che cosa devo fare? No? Perché lei li caccia, dice: guarda, tu non puoi fare come faccio io, no? Però dice: quando uno viene una volta, viene due volte, viene tre volte e mostra che non vuole pentirsi, che non ha nessuna intenzione di pentirsi, tu non puoi profanare il sangue di Cristo, dice, devi dirgli: torna quando sarai pentito, per cui non gli puoi dare più la soluzione. Pensa un po', quando le cose erano chiare, oggigiorno c'è una confusione, c'è una nebbia fitta e su questi argomenti, no, ma no, guardate, è così. L'atto di dolore addirittura l'hanno tolto, cioè quando vai a confessarti ti dicono: ma di quello che vuoi tu, oppure leggi un brano del Vangelo. No, sentite, era così catechetica anche l'atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. Adesso abbiamo cambiato anche l'atto di dolore, come che per tanti anni o secoli, diciamo, si è formata una generazione di cristiani che sapevano cos'era il peccato. Oggigiorno, togliendo questo, si banalizza il peccato, per cui mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, ma aveva un significato. Siccome il comandamento dice che tu devi amarmi con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze, se mi offendi devi pentirti con tutto il cuore, è chiaro, no? E invece oggigiorno sto fatto del pentimento, non si parla di pentimento e non si spiega neanche come deve essere sto pentimento. Cioè, tu non puoi continuare a fare i peccati e non pentirti, dire: ma tanto il Signore è misericordioso. Sì, ma dice: non puoi profanare il sangue di Cristo. Tu non puoi lavare uno che non ha intenzione di restar pulito dopo essere stato lavato. Potrò cadere per debolezza, ma non che io parta già con l'intenzione di dire: beh, tanto basta andare là dal prete, lui ti dà la soluzione, puoi continuare a fare i peccati che sei perdonato. Ma assolutamente questo è un errore gravissimo, di cui dovranno rispondere coloro che lo propongono anche questo errore gravissimo. Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore. Io provo, cioè, quando lo recito, lo reciterei tante volte al giorno, perché è lo stato dell'uomo che davanti a Dio si vede quello che è. Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Belle queste parole, no? Adesso convertiti, crede al Vangelo. Ma convertirsi non significa, non è mica una parola che pesa poco. Convertirsi vuol dire che tu da miserabile creatura devi farti santo. Il santo è un convertito veramente, uno che non ha nessuna intenzione di santificarsi, di vivere santamente, non è un convertito. Questa è la volontà di Dio, vero? Dice San Paolo, la vostra santificazione. Tu sei convertito quando fai la volontà di Dio, che è la tua santificazione. Tu non puoi cambiare le parole al Signore, vero? Non si cambia manco una virgola, cioè noi dobbiamo sforzarci di entrare per la porta stretta, ecco, perché larga è la porta che conduce alla perdizione. E la stessa Santa Faustina Kowalska nel suo diario proprio racconta questo fatto, per cui l'apostola, la confidente di Gesù misericordioso, sentite cosa racconta. Dice: vedo una strada larga, dice, che è cosparsa di sabbia, per cui questi camminano sulla sabbia, per cui il piacere di camminare a piedi nudi sulla sabbia, cantano, ballano, fiori di qua, fiori di là, tutti contenti, dice, ma guarda che felici sono quelle persone là. E guardo, il Signore mi fa vedere dove finisce questa strada larga e piena di gente, finisce nel baratro. Signore, lei rimane stupita, dice, ma come tutta quella gente? Poi mostra una via, dice, non è una via, è un sentiero stretto, dice, pieno di pietre, di spine, di sangue, di lacrime. Poverini questi qua. E dice, quelli andavano tutti in paradiso, no? Ma allora, scusate, la Madonna, mi piace citare, diciamo, il più grande evento che fra un mese inizierà, il centenario del più grande evento biblico, era stato considerato il più grande evento biblico dopo la morte degli apostoli, le apparizioni della Madonna a Fatima. I papi sono andati là, vero? E diciamo, abbiamo visto questi pastorelli che sono stati veramente dei grandi misericordiosi, perché si sono offerti per salvare le anime. Ora, beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. I misericordiosi non sono quelli che parlano di misericordia, ma sono quelli che vivono questa esperienza insegnata dall'angelo, per cui messaggero di Dio. Credo per quelli che non credono, adoro per quelli che non adorano, spero per quelli che non sperano, amo per quelli che non amano. Vedi che tu sei misericordioso, perché praticamente ti prendi carico di coloro che mancano di queste virtù e le vivi tu in modo eroico per salvare questi fratelli. Questa è misericordia. La Madonna, sempre a Fatima, mostra quelli che si vanno perduti, perché dice, perché non c'è nessuno che preghi e ci sacrifichi per loro. Però in realtà il significato è questo: guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessun misericordioso, ce ne sono misericordioso, ma per questi che si perdono non ci sono misericordiosi. Allora questi cristiani che credono di fruire della misericordia senza essere misericordiosi sono degli ingannati, perché per ottenere misericordia devi essere misericordioso, per cui seguire Gesù Cristo offrendo preghiere e sacrifici per la tua salvezza, per la tua purificazione, per la salvezza dei tuoi fratelli. Se colui che doveva moltiplicare i talenti, io in paradiso da solo non ci vado se non mi porto qualcuno, devo anch'io moltiplicare i talenti della mia fede e portare con me altre anime, altro che storie. Allora, vedete, il Signore talvolta viene in nostro aiuto anche con i castighi, che significa castigare. E c'è un bell'articolo di Corrado Gnerre che dice: Dio può castigare? Sì, dice, perché altrimenti sarebbe davvero un Dio cattivo se non castigasse, se non ti purificasse. Invece il Dio buono ha mandato suo figlio a morire, perché è misericordioso, per salvare noi. Però noi abbiamo avuto un prezzo, e Padre Pio stesso te lo diceva: figlio caro, mi sei costato lacrime e sangue, per cui le anime costano, non possiamo pensare che vadano in paradiso gratuitamente, qualcuno deve pagare. Già, dice, non so, vuoi leggerlo tu? Cioè, perché così sentite anche la voce, non vorrei essere sempre... No, no, guarda, qui c'è tutto scritto. Sì, è tutto fin giù,
Già ne parlammo tempo fa, ma in questi giorni dobbiamo tornare a parlarne. Si tratta di una questione teologica non da poco conto, ovvero se cristianamente si può dire che Dio possa castigare. rammarica la necessità di parlare quando la dottrina è fin troppo chiara. Ma si sa, in questi tempi di crisi anche ciò che è ovvio deve essere gridato dai tetti. Lo spazio che mi è stato concesso è quello che è, per cui sarò giocoforza sintetico, scusandomi con gli ascoltatori se non potrò arricchire con autorevoli citazioni ciò che dirò. Prima di tutto va detto che per capire questa questione bisogna tenere presente la distinzione tra male morale e male fisico. Il primo è il peccato, il secondo è la sofferenza, che può toccare indipendentemente dalla propria volontà, mentre il male morale è solo permesso, ma mai può essere voluto da Dio. Il male fisico non solo è permesso, ma in molti casi può anche essere voluto da Dio. E ciò perché, dopo il peccato originale, il male fisico può servire per scongiurare il male morale. Il male fisico può essere un castigo, ma non necessariamente. Può essere un castigo perché se Dio sa che la più grande tragedia è il male morale, e quindi la perdita definitiva della gioia eterna, farà di tutto perché questo non avvenga. Può anche castigare pur di far capire, come fa un bravo genitore per evitare che un figlio prenda una cattiva strada. In tal senso il castigo si configura come una grazia. A riguardo c'è un interrogativo che molti si pongono: ma come mai Dio può permettere che soffra un bambino innocente, mentre un criminale può avere una vita senza problemi ed eventualmente morire anche a una veneranda età? La risposta è molto semplice: Dio castiga quando ancora c'è una speranza, ma quando non ci sono più speranze, Dio non castiga più. San Tommaso d'Aquino afferma: Dio, volendo sopra ogni cosa la sua bontà, rigetta il male morale che è ad essa direttamente contrario, ma relativamente agli altri mali, volendo tutto in ordine la sua natura che è somma bontà, può anche volere il male di pena in ordine alla giustizia e il male naturale in ordine alla provvidenza. Il male fisico può essere anche una purificazione, basta leggere la vita dei santi. Non ce n'è uno che non sia diventato tale senza percorrere la via della croce. Ritorniamo alla questione del castigo, dunque. Dio può castigare. Certamente nessuno può dire, a meno che non abbia avuto da Dio particolari rivelazioni, quando una catastrofe naturale o una malattia sia un castigo. Nello stesso tempo, però, nessuno può dire che una catastrofe naturale o una malattia non possono mai essere un castigo. La convinzione secondo cui non è ammissibile che Dio possa castigare è facilmente confutabile e manifesta una palese contraddizione. E viene da chiedersi perché Dio non potrebbe castigare gli uomini se poi è arrivato per i peccati degli uomini a castigare perfino suo figlio, l'innocente per eccellenza. Alcuni distinguono il castigo dall'ammonimento, arrivando a dire che le catastrofi naturali non possono mai essere un castigo, ma tutto al più un ammonimento. Se letteralmente i due termini non sono identici, resta il fatto che il castigo, che viene ammesso teologicamente, figura sempre come un ammonimento, nel senso che Dio non castiga sadicamente, cioè per il gusto di castigare, ma perché questo possa essere occasione di ripensamento. Il verbo castigare, che deriva dal latino castus, cioè puro, nel suo significato originario significa correggere, purificare. Il verbo ammonire deriva anch'esso dal latino, precisamente admonere, cioè avvertire, avvertire per evitare che si vada incontro a qualcosa di più grave. Di citazioni del Magistero che parlano della possibilità che Dio castighi ce ne sono tantissime. Mi limito a citare papi cosiddetti post-conciliari. Giovanni XXIII, in un radiomessaggio del 28 dicembre del 1958, dichiarò che l'uomo che semina la colpa raccoglie il castigo. Il castigo di Dio è la risposta di Lui ai peccati degli uomini. Perciò Egli, Gesù, vi dice di fuggire il peccato, causa principale dei grandi castighi. Paolo VI, da parte sua, in un'omelia del 13 marzo del 1966, disse: «Come siamo meschini, come siamo davvero colpevoli al punto da meritare i castighi del Signore». E Giovanni Paolo II, in un'omelia del 22 febbraio del 1987, spiega che Dio esige sì soddisfazione, e tuttavia è anche clemente, e non ci punisce tanto quanto meriteremo. E ancora Giovanni Paolo II, in un'udienza generale del 13 agosto del 2003, disse che Dio ricorre al castigo come mezzo per richiamare sulla retta via i peccatori sordi ad altri richiami. Quando si parla della possibilità dei castighi divini, viene naturale un'obiezione. Ma con le catastrofi a morire sono anche gli innocenti, per esempio anche i bambini. Sentiamo cosa c'ha da dire San Tommaso d'Aquino al riguardo. L'ignoranza causa involontarietà, ma talora la vendetta raggiunge anche chi è nell'ignoranza. Infatti i bambini dei Sodomiti, sebbene fossero nell'ignoranza invincibile, perirono insieme ai loro genitori, come si legge nella scrittura. Parimenti, per il peccato di Datan e di Abiron, furono ingoiati anche i loro piccoli. Anzi, per il peccato degli Amaleciti, Dio comandò di uccidere persino gli animali bruti, privi di ragione. Perciò la vendetta talora va esercitata anche contro le colpe involontarie. A chi dice che, poiché il castigo è dovuto al peccato, la vendetta debba esercitarsi solo su coloro che hanno voluto la colpa, San Tommaso d'Aquino risponde: la pena o castigo può essere considerata sotto due aspetti. Primo, sotto l'aspetto di punizione, e come tale la pena è dovuta solo al peccato. Secondo, una pena può essere considerata come medicina, non solo per guarire dai peccati già commessi, ma per preservare dai peccati futuri e per spingere al bene. E sotto questo aspetto uno può essere castigato anche senza colpa, però non senza una causa, poiché i beni spirituali sono i beni supremi, mentre quelli temporali sono tanto piccoli. Talora uno viene castigato nei beni temporali senza alcuna colpa, ed è così che Dio infligge molte penalità della vita presenti come prove e umiliazioni. Nessuno invece viene mai punito nei beni spirituali, sia nel tempo presente che nella vita futura, senza sua colpa, poiché codeste punizioni non sono medicinali, ma accompagnano la dannazione dell'anima. E per chi dovesse obiettare che San Tommaso è superato, ricordiamo che nel Concilio Vaticano II il suo pensiero era raccomandato per ben due volte alle scuole cattoliche. Concludiamo richiamandoci alla logica. Negare che Dio possa castigare per salvaguardare la bontà di Dio è un'assurdità. È un'assurdità perché è proprio il contrario. Un Dio che non castiga non spiega la sua permissione della sofferenza. Per cui al riguardo si dovrebbe ipotizzare o che Dio sia impotente dinanzi alle catastrofi e alla morte, convinzione questa di teologie gnostiche che parlano della debolezza di Dio, oppure che pur potendo intervenire sia indifferente dinanzi a ciò che accade. Come potete ben capire, sarebbe blasfemo convincerci tanto della prima quanto della seconda ipotesi. Aggiungo solo una cosa, Claudio, che c'è proprio recentemente è stato riportato all'attenzione questa famosa profezia di San Giovanni Bosco, quando vennero introdotte le leggi Rattazzi, approvate dalla Camera piemontese del 2 marzo 1855, per poi passare al Senato, che Don Bosco pubblicò al riguardo un opuscolo dove ammoniva Vittorio Emanuele II scrivendo, fra l'altro: la famiglia di chi ruba a Dio è tribolata e non giunge alla quarta generazione.
Mm-hmm. Sono poche parole, sono Lucia di Fatima, dice così: per il peccato di una nazione paga tutto il popolo, perché i governanti che promulgano leggi inique lo fanno in nome del popolo che li ha eletti. Per cui quando andiamo a votare noi ascoltiamo le chiacchiere che ci dicono invece che ascoltare Gesù Cristo che ci dice: quelle cose non si fanno, quei peccati sono peccati mortali, ammazzare la gente non è un diritto, è un peccato mortale. Sentite Padre Pio: restate saldi nella tradizione, negli insegnamenti della Chiesa, sin dalle origini. Questa è l'unica garanzia per un futuro pieno di speranza nel bene. Ma non è così ai nostri giorni, dove regnano le tenebre più fitte. Proprio a causa di questo cercare sempre qualcosa di nuovo e di diverso. Vedete come questi santi sono profeti.
Ecco, Claudio, purtroppo Ecco, ricordando anche le parole di San Pio da Pietrelcina, che hai ricordato tu a tua volta prima, ecco, non potevate vivere in un secolo peggiore di questo. Credo che la nostra epoca sarà, ahimè, ricordata ai posteri in negativo come quella in cui si sono messe in discussione categorie dello spirito considerate da sempre irreformabili e immodificabili. La lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 8, ci dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. E ci vengono alla mente anche le parole profetiche che stiamo vivendo in questi giorni di Chesterton, che diceva: ecco, verranno dei giorni in cui dovremo sguainare le spade per dimostrare che le foglie sono verdi d'estate. Quindi queste parole ci danno la misura veramente della situazione un po' che stiamo vivendo oggi, in cui ci troviamo a, magari si assottigliano sempre di più le schiere, ecco, del popolo di Dio che vuole combattere per difendere la verità, una verità che è irreformabile, che è sempre quella voluta da 2000 anni di storia della Chiesa Cattolica e che oggi purtroppo viene minata, viene messa in discussione. Ecco, a questo punto darei la parola a te, Antonio, se vuoi, siamo ormai verso la conclusione, ecco, di questa tavola rotonda, se vuoi tirare un po' le fila di quello che ci siamo detti.
Sì, sì, ecco, naturalmente per parte mia sottoscrivo, no, tutto quello che è stato detto. E vorrei corroborare, ecco, soltanto l'ultima cosa che diceva Claudio, cioè che è una pura illusione credere che esista una misericordia prima di Cristo, no? Del Vecchio Testamento, l'Antico Testamento, è una misericordia dell'epoca dopo l'avvento di nostro Signore Gesù Cristo. È un equivoco di cui bisogna subito sgombrare il terreno. Io mi faccio portavoce, così, un minuto, del pensiero di Don Dolindo Ruoto, il quale proprio meditando su quello che accadde con il diluvio universale, dice queste parole, dice: sono tre i momenti della divina misericordia, l'avviso paterno, la minaccia del castigo e l'annunzio del flagello se non c'è emendamento, se non c'è pentimento. Quindi questa è la nostra fede. È inutile cercare scorciatoie. E vorrei, l'ultima cosa da aggiungere, penso che sia questa. Sempre Don Dolindo afferma che nessun peccato è colpito più severamente di quello dell'impurità. I più spaventosi flagelli che l'umanità ricorda sono dovuti a questo peccato. Le più gravi angustie della vita hanno questa triste radice. Le calamità del mondo, i terremoti, le pestilenze, le guerre, la fame hanno origine dall'impurità. Io credo che, ecco, questo chiuda un po' questo quadro che abbiamo dipinto con tanta chiarezza, devo dire, questa volta proprio, ecco. Lascerei però comunque a Claudio di concludere, ecco, con un pensiero finale e poi ci avviciniamo alla chiusura.
Sì, dunque, quelli che dicono che sono argomenti pre-cristiani, forse si sono dimenticati che Gesù proprio cita sia il diluvio universale di Noè, sia Sodoma e Gomorra, per cui Gesù Cristo li attualizza anche nel suo messaggio, nel suo ammaestrare. Ma addirittura ci dice ancora qualcosa di più. Ci guai a te, Cafarnao, perché, e mostra altri popoli, ma dice addirittura: se Sodoma e Gomorra avesse avuto quello che avete voi, ecco, si sarebbero convertiti. Per cui sorgerà Sodoma e Gomorra a giudicare questa generazione. Ora, Cafarno ha avuto a che fare con Gesù per 3 anni, noi sono da 2000 anni che abbiamo a che fare con Gesù Cristo, per cui sorgerà anche Cafarno a giudicare questa generazione che non intende ragione e che vorrebbe modificare l'insegnamento di nostro Signore. L'ammonimento, poi, si parlava dell'ammonimento, è interessante Fatima, io mi rifaccio a Fatima perché sono, diciamo, un grande devoto di questo grande messaggio. Cioè, la Madonna è apparsa durante una guerra mondiale, 1917, la guerra 15-18. Che strano, se uno ci pensasse un po', ma come mai non è apparsa prima o dopo? È apparsa mentre il popolo stava soffrendo una guerra mondiale. E a venire a dire questa dolce madre, a dire se non smettete di offendere Dio, cioè state male, state soffrendo, bene, ne scoppierà una di peggiore. Per cui questi sono moniti, sono cose terribili che gli ha dette una madre, non gli abbiamo dato retta. È scoppiata la seconda guerra? È servito a niente. Siamo diventati peggio della prima e peggio della seconda e parliamo di misericordia. Per ottenere misericordia bisogna pentirsi del male che abbiamo fatto in questo tempo e non facilitare la via per, diciamo, del male, ma addirittura contrastarla. Cioè, voce di uno che grida nel deserto, oggi dovremmo dire che sono proprio in questo deserto, sono pochi che gridano, molti dice non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio, parola di Dio, io non lo so chi ha il coraggio vero di contestare la parola di Dio, e così invitiamo tutti coloro, i cristiani di buona volontà, a fare un esame di coscienza e dire: anche questa trasmissione è un dono di misericordia, perché mi spiega delle cose che non mi erano state spiegate, punto punto, come le ho sentite oggi.
Io volevo proporvi, in conclusione di questa trasmissione, di recitare insieme l'atto di dolore, per ricordare, diciamo, proprio questa preghiera fondamentale che sta venendo cancellata di fatto e di cui si sta perdendo la memoria.
Atto di dolore,
mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami.
Fuggire le occasioni prossime del peccato, ma se continuiamo a impantanarci e non vogliamo allontanarci dal pantano, come facciamo a dire e promettere di fuggire le occasioni prossime del peccato? Bisogna fuggirle le occasioni prossime del peccato.
Bene, e allora a questo punto, Oscar, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Io da parte mia saluto tutti quanti, quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa trasmissione, cominciando dagli ospiti, da tutti i nostri ascoltatori e chi ha curato la parte tecnica in regia. Ave Maria da parte di Antonio,
di Oscar,
Claudio
e di Pierluigi.
E Dio piacendo, a risentirci al prossimo mese. Ave Maria.
Ave Maria.
Radio Kolbe ha presentato In famiglia con Maria, programma mensile di fede e famiglia e tematiche di attualità a cura di Oscar Grandotto. Grazie per il vostro gentile ascolto.